Alleluia. Bet viene prima. La casa viene prima. Quindi dichiaro che la casa sta arrivando. Grazie, caro. Vuoi predicare tu oggi? No. Io adesso farò un discorso iniziale, tergiverserò fino a che mia moglie non mi porterà gli appunti, sennò io non posso predicare. Io questa mattina sono in tensione perché devo rilasciare una parola che penso che cambierà la vita di ogni persona qui dentro. Ma la cambierà completamente. Cambierà il tuo modo di agire nelle situazioni. E vedete, ogni tanto quando camminiamo e mettiamo cose nella nostra vita, ci dobbiamo fermare un attimino e stringere un po' il carico. Avete mai caricato sopra la vostra auto magari quelle cose che non erano tanto stabili, ci avete messo magari una corda, ogni tanto vi fermavate per vedere se ancora era sul tetto, e ogni tanto che c'ho il siluro, quel contenitore sopra la macchina, ogni tanto lo esco il braccio e lo controllo se è ancora lì, se non è volato via. A Prato è fantastico perché poi in alcuni sottopassi, se me lo dimentico, lo lascio lì, e quindi mi devo ricordare che in alcuni sottopassi di Prato non posso entrare. Ma ci vuole un momento nella nostra vita in cui dobbiamo tirare le corde, perché quel carico che abbiamo messo deve essere un attimino analizzato, deve essere un attimino guardato. Quindi oggi ci fermeremo su un argomento che magari per qualcuno è già stato affrontato più di una volta, ma io oggi ti voglio dare un punto di vista completamente diverso. E il titolo di questa mattina è fede verso incredulità, versus, cioè fede contro incredulità. Perché vedete, a volte non ci facciamo caso, ma ci sono delle situazioni dove il problema non è la fede, ma è l'incredulità. E le due cose a volte possono camminare insieme. Probabilmente spesso il problema che la Chiesa affronta è che queste due cose camminano insieme. E voglio prendere due semplici versi, andremo su due semplici momenti di scrittura, e so che è complicato a volte unire un momento con un altro, perché c'è il rischio che magari fai dire a una parte della scrittura qualcosa che non dice, però lo farò lo stesso, ci provo, perché non sempre le cose nella scrittura hanno un'unica forma, no? Normalmente il serpente è considerato qualcosa di negativo perché è l'avversario, no? Però non sempre è così. Una volta diventa Gesù che viene esposto davanti a tutti ed è redenzione. A volte il terremoto è sempre qualcosa che è un giudizio nella scrittura, però in Atti vediamo che nel momento che pregarono ci fu un terremoto che invece era il segno da parte di Dio. Quindi dobbiamo fare attenzione sempre a non dare un giudizio sulle scritture che sia unico e definitivo, perché lo Spirito Santo ci dà rivelazione mentre noi leggiamo. Se ci credi puoi dire amen. Ora andremo a leggere una parte di Matteo capitolo 13, ed è la storia che Gesù narra del seminatore. Voi tutti sapete che quando si parla del seminatore si parla di Dio che ci dà la parola, e il seme è il buon seme è la parola. Dillo con me: il buon seme è la parola. E quindi avrai familiarità col fatto che il seme è la parola, ma la produttività del seme è a seconda del terreno, Gesù sta dicendo. Ci parla di quattro tipi di terreno. Quindi va da sé che il problema non è nel seme, è nel terreno. Dillo come: il problema non è il seme, ma il terreno. Questo vuol dire che il seme di per sé non si discute se sia fecondo o se possa portare frutto, il problema è il terreno. Questo vuol dire che il seme non si discute, noi non stiamo discutendo il seme, stiamo andando a discutere il terreno, perché il seme, la produttività, la fecondità che il seme, la parola di Dio ha nella nostra vita, è indiscusso. Non è in discussione Dio, sono in discussione io. Non è in discussione se quello che Dio dice è reale oppure no, è in discussione cosa ne faccio di quel seme. Perché quando quel seme non cade nel terreno giusto, non produce frutto, ma il problema non sta nel seme. Il fatto che a volte noi guardiamo le persone, diamo un giudizio e diciamo subito, immediatamente, possiamo riconoscere dal frutto, in parte è vero, ma anche no. Perché ci sono delle situazioni dove a volte guardiamo il frutto e pensiamo che ci sia qualcosa di negativo. Ad esempio, Gesù prega per i lebbrosi, ma solo uno di essi torna a ringraziare perché è guarito. Questo cosa vuol dire? Che gli altri non furono guariti? No, non è così. Quindi a volte noi guardiamo il risultato e pensiamo che ci sia Dio o no dietro quel risultato, ma in realtà quando Dio dà una parola, quella parola ha in sé tutto il potenziale per poter portare frutto, e chi ci crede può dire amen. Ma la parabola del terreno cosa ci fa capire? Ci fa comprendere che se il terreno non riceve, se il terreno che riceve il seme non è fatto in maniera corretta, quel seme, anche se germoglia e produce frutto, in realtà viene soffocato. In Matteo 13, 22 c'è scritto: e quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, ed essa rimane infruttuosa. Dillo con me: ed essa diviene o rimane infruttuosa. Dillo con me: infruttuosa. Quando eravamo in Sicilia, più di 15 anni fa, avevamo una piccola villetta, lo raccontiamo quasi sempre, però non so se l'abbiamo mai raccontato in chiesa. Avevamo anche un piccolo giardino, piccolo, non tanto piccolo, e quando siamo entrati in questa casa, la cosa che mi colpì è che c'erano dei giardini già, c'erano degli alberi già che portavano un frutto, c'erano 6 o 7 limoni, con già i limoni sopra. Addirittura questi limoni cadevano, erano già caduti a terra perché nessuno li raccoglieva. C'erano, amore, ricordo che altro c'era, nespolo forse, no, la bicocca, un ciliegio, un albero di pere, l'albero di fico che produceva fichi in continuazione, erano tutti a terra quando siamo entrati a vedere per la prima volta questa casa. E quando abbiamo preso questo giardino, io ho detto: wow, io ho preso un giardino alla grande, è già tutto fatto, non devo fare assolutamente niente. E i primi giorni mi ricordo che mi facevo le limonate, andavo fuori, prendevo i limoni, facevo la limonata, poi raccoglievo le ciliegie, prendevo i fichi, mangiavo e dicevo: che frutto vuoi oggi, amore? L'ananas non c'è, allora devi scegliere fra questi frutti. E avevo questo giardino così rigoglioso, bello, ma eravamo anche in un punto della nostra vita dove eravamo così affaccendati nelle cose della chiesa, che eravamo praticamente sempre fuori casa, sempre nella chiesa a lavorare, e purtroppo questo giardino non ha prodotto del tempo solo questi alberi, produceva anche qualcosa che non eravamo di molto gradito. E quindi a un certo punto mi sono trovato il giardino che c'aveva questa palma enorme, questi alberi da frutto, mi sono trovato il giardino che era impraticabile perché c'erano altre cose nel giardino che in realtà hanno cominciato a soffocare gli alberi che erano presenti, litigavano con gli alberi per prendere i nutrienti dal terreno, prendevano nutrienti da quel terreno che in realtà dovevano servire agli alberi, prendevano l'acqua, l'umidità da quel terreno che in realtà doveva servire agli alberi, e rubavano ciò che di buono quel giardino stava producendo. E questo, sapete, è un po' quello che accade con la parola di Dio quando entra nella nostra vita. Romani 10:17 dice che la fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Dillo con me: l'udire viene dalla parola di Dio. Ora non dice che viene dall'ascolto della parola, dice che viene dall'udire la parola di Dio. Perché se fosse dall'ascolto, basterebbe che voi mi mettete in loop tutti i culti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo vi fa sicuramente bene, ma la vostra fede non viene alimentata da ciò che ascoltate solo, ma viene alimentata direttamente dalla voce di Dio. In altre parole, quando io ascolto la voce di Dio, che è attivata dalla parola di Dio, allora la mia fede cresce. Lo ridico, io guardo qua come il diavolo subito. A volte pensiamo che stare seduti ascoltando un culto, allora sicuramente è meglio ascoltare qualcosa che ci edifica che qualcosa che non ci edifica, amen? ma il solo ascoltare la parola di Dio non ci fa venire fede, è ascoltare la voce di Dio che ci fa venire fede. Come ascolto la voce di Dio? Come viene attivata la voce di Dio? Viene attivata dalla parola di Dio. Quindi un primo passo è stato fatto, sto ascoltando il messaggio, sto ascoltando la parola di Dio, ma quella parola di Dio che ascolto deve attivare in un momento successivo la voce di Dio che parla al mio cuore. Ecco perché è importante che noi non solo ascoltiamo ma meditiamo la parola, perché è nella meditazione della parola che la voce di Dio si attiva e la mia fede cresce. Wow! Non è nell'ascolto oggi, è nella meditazione successiva che la voce di Dio si attiva in me, io ascolto la sua voce e la mia fede cresce. Siete qui? La mia fede si rinforza. Tutti gli alberi che sono nel giardino cominciano a prendere forza e tutte le altre cose, perché il problema è proprio questo. Cosa c'è nel giardino oltre gli alberi da frutto? Cosa c'è nel giardino della tua mente oltre i pensieri di fede? Perché il problema è che tutti questi pensieri spesso gareggiano gli uni con gli altri, gareggiano i pensieri che vengono dalla parola e i pensieri che non vengono dalla parola gareggiano gli uni con gli altri per prendere lo stesso nutrimento dallo stesso terreno. Ora il problema non è se ci sono gli alberi da frutto, guarda la persona che è accanto e gli dici: in te ci sono degli alberi di frutto. Il problema è che cosa c'è oltre questo, perché se ci sono i pesi, se ci sono le preoccupazioni, se il lavoro ti soffoca perché ti riempiono di responsabilità, ti dicono di fare questo, quello e quell'altro, e quando stai facendo tutte queste cose ti senti un grande, ti senti valorizzato, sei lì, ma dopo un tot di anni ti dicono che sei pronto per la pensione. Grazie a Dio a noi della nostra generazione 77 non succederà mai, ma no, non è vero. Ma dopo un poco quella grossa utilità che tu eri non lo eri più e ti sei affaccendato per tanto tempo, ti sei lasciato assorbire per tanto tempo da preoccupazioni, ansie, che qua dice la scrittura che hanno soffocato il buon seme. In altre parole, questi pensieri, queste preoccupazioni, queste ansie competevano tutte insieme, facevano a gara per rubare i nutrienti di ciò che era stato seminato nella tua vita attraverso la voce di Dio attivata dall'ascolto della parola. Se volete lo ridico piano piano, ma segnatevelo. Tutte queste cose concorrono a far sì che ciò che Dio ha detto nella tua vita venga soffocato. Di contro, se il buon seme è la parola di Dio, ci sono anche i cattivi semi. E cosa sono i cattivi semi? Sono tutte quelle parole che non provengono da Dio. Efesini 5,6 dice così: nessuno vi inganni con parole vuote, perché per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Cioè esistono parole vuote, cioè semi vuoti, che vengono seminati. Sono sempre semi che vengono seminati nello stesso giardino. Matteo 12,36: ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa. La parola in greco è argos, cioè argos, senza potenza, che avranno detta. Cioè ogni parola che non produce qualcosa nella nostra vita dovremmo renderne conto. Quindi ci sono semi che provengono dalla parola di Dio e che portano frutto, semi che non provengono dalla parola di Dio ma che crescono insieme con gli altri semi. E Efesini 4,29: nessuna parola malvagia, e la parola in greco è sapros, cioè inadatta all'utilizzo, esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Adesso andremo a leggere in Marco capitolo 9, ma voglio che abbiamo chiaro questo, che c'è un giardino nella nostra mente. Il problema è cosa c'è piantato nel giardino della tua mente, cosa hai piantato nel tempo, e se ci sono cose che devi sradicare, le devi sradicare, perché se anche io ignoravo il fatto che dovevo curare il giardino, il giardino non si prendeva cura di me, cresceva per come voleva lui. E se anche io avevo ereditato un bel giardino, e se anche io avevo degli alberi buoni da frutto, alcuni di quei limoni hanno cominciato a morire, a non produrre più frutto, perché io stavo ignorando il fatto che insieme con quegli alberi stava crescendo anche qualcosa che stava distruggendo quegli alberi. Chiesa, siete qui? Sembra che siete tutti all'ora di botanica. No, non c'entra niente. Stiamo facendo solo degli esempi. I semi sono le parole che noi diciamo. Il terreno dove questi semi cadono è la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima. Ma leggiamo da Marco 9, dal verso 17. E uno della folla rispondendo disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che è uno spirito muto. Vi ricordate questa storia? C'è una famiglia che sta soffrendo, ha un bimbo malato e questo bimbo, questo bambino, questo fanciullo, gli produce un sacco di problematiche perché è epilettico, in alcune scritture c'è scritto, in altre che era indemoniato. E questa famiglia porta questo bambino ai discepoli, mentre Gesù era sul monte della trasfigurazione insieme con Pietro, Giacomo e Giovanni. E a un certo punto portano questo fanciullo perché loro possano liberarlo, guarirlo, eccetera, e i discepoli non riescono nel loro intento, cioè non riescono a liberare questo bambino. Allora questi genitori sono particolarmente benedetti, perché mentre sono lì che discutono di questo, ritorna Gesù dal monte della trasfigurazione e gli dice: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che è uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigirisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: O generazione incredula, di con me incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ora, alcuni traduttori invece di incredula mettono generazione senza fede o infedele, ma è meglio senza fede, perché c'è differenza tra non avere fede e incredulità. In altre parole, il problema dell'incredulità è la presenza dell'incredulità, non l'assenza di fede. In altre parole, la mia fede, quando è insieme ed esiste con l'incredulità, viene resa vana. Il problema è che noi pensiamo che l'incredulità e la fede sono che c'è una o c'è l'altra. In realtà qua dice generazione incredula. In altre parole, voi siete increduli, avete fede, ma siete increduli. Dice: Pastore, come fai a dire questo? Ora lo leggeremo e vedremo che il Padre proprio confessa questa cosa a Gesù. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. Perché avrebbe dovuto farlo davanti a Gesù? Probabilmente fece la stessa cosa davanti ai discepoli, perché quando tu cominci a guardare con i tuoi occhi una situazione e vedi che quella situazione è più grande della tua incredulità, comincia a venire meno anche nella tua fede. In altre parole, l'avversario cercherà di metterti davanti agli occhi qualcosa per intimidirti. Allora tu stai pregando per qualcuno che è malato, preghi per quella persona, credi che è guarita, e quella persona dice: sto peggio di prima. Non vuoi che sia l'avversario che vuole scoraggiare in quel momento la tua fede e accordarsi con quella parte di incredulità che è appena nata perché hai ascoltato qualcosa? Allora, la cosa bellissima è che Gesù era impassibile a questo tipo di cose, era imperturbabile. In altre parole, Gesù aveva la sicurezza, la certezza di fede che Dio avrebbe operato nella vita di quel bambino. Chiesa, è così semplice, ma è così complicato riuscire a trasferire questo tipo di fede agli altri, perché possiamo parlare quanto vogliamo di fede. Possiamo fare la scuola di fede, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma alla fine arriviamo sempre lì. Ho incredulità nella mia vita, perché se ho incredulità e ho fede, la mia fede sarà sempre resa vana dall'incredulità che c'è nella mia vita. Qua ci vorrebbe una domanda: Pastore, come faccio allora a togliere l'incredulità? Ora lo vedremo. Verso 21. Quindi Gesù stava lì, stava guardando, vede questo bambino che c'è un problema, perché la fede non nega l'esistenza del problema. La fede nega al problema autorità nella situazione. La fede non dice non sta succedendo, la fede non dice non è accaduto, la fede non dice questa cosa non è successa o non sta accadendo davanti ai miei occhi. La fede dice io non permetto però a questo di usare autorità nella situazione. E Gesù domandò al padre di lui, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse, dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. È la più piccola misura di fede che io abbia mai visto nella scrittura. Se tu puoi qualcosa. Quante volte abbiamo detto a Dio, Signore, se tu puoi qualcosa? Eh? Se lui può qualcosa, se tu puoi qualcosa. E Gesù gli disse, se tu puoi credere. In altre parole, Gesù gliel'ha ribaltato al contrario. Ha detto, non è se io lo posso fare o non lo posso fare, è se tu lo puoi credere. Lo ridico. Non è se tu lo puoi fare o non lo puoi fare. Il problema non è se io lo riesco a fare, dice Dio. Il problema è se tu lo puoi credere. E noi cosa rispondiamo? Fammelo vedere che lo credo. Finché non lo vedo, non lo credo. Lo cantiamo pure. Anche se non credo. Comunque, anche se non vedo, comunque spero e credo. Allora qua Gesù sta dicendo, non è il problema se io posso fare qualcosa, se tu puoi credere che io lo faccio prima ancora che io l'abbia fatto. Il problema, cari, nella Chiesa, non è se Dio può fare o no qualcosa, non è se la potenza di Dio si può muovere o non si può muovere, è se noi siamo in grado di crederlo prima ancora che Dio si muova nella nostra vita. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, siamo tutti noi così, io credo, Signore, io ho fede, sovvieni alla mia incredulità. Ho più di un seme che è cresciuto in questo giardino. Signore, io ho fede, io credo in te, io credo che tu puoi muovere la tua mano, io credo che tu puoi fare un miracolo, sovvieni alla mia incredulità. Ma come? Chi ha fede si presuppone che non abbia incredulità. E qua proprio l'errore che a volte facciamo come credenti, che non andiamo a distruggere l'incredulità nella nostra vita pensando che basti avere fede che l'incredulità va via, ma in realtà questo padre ci sta facendo vedere che lui stava credendo, ma che l'incredulità era allo stesso livello, allo stesso posto della sua fede. E finché l'incredulità è allo stesso livello della tua fede, tenderà a neutralizzare la tua fede. Ecco che dobbiamo fare, dobbiamo distruggere l'incredulità nella nostra vita perché la fede possa agire. Pastore, ma quanta fede ci vuole? Quanta? Gesù ha parlato di dimensioni, ha detto un granello di senape. Il problema è, se è da solo, funziona. Siete qui? Se il granello è da solo, basta un granello e funziona. E tu ti sciocchi perché ci sono persone che arrivano in chiesa per la prima volta, poi qualcuno prega per loro e sono guariti. E tu dici, no, già. Quella persona che entra in chiesa dice, pastore, la settimana dopo mi hanno condonato i debiti e a te ti stanno pignorando pure il sedile dell'auto. E tu dici, no, già, mi devo sforzare, la fede. Io non ti so spiegare la formula della fede, ma dalla scrittura io vedo che a volte noi abbiamo messo da parte il fatto che abbiamo fatto crescere l'incredulità nella nostra vita. Perché? Perché dipende da ciò che ascoltiamo. Se è vero che la fede è attivata dall'ascolto della voce di Dio, tutte le altre voci attivano l'incredulità nella tua vita. Ed è qui. Non basta che è un giardino piantato con tanti alberi. Se non fai attenzione e fai crescere altro, quelle altre cose, le erbacce che crescono, vero Graziano? Le erbacce che crescono distruggeranno i frutti buoni che sono nel tuo giardino. Ora alza la tua mano e di, per me non sarà così. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto. Sicché, era toscano qui il traduttore, molti dicevano: l'è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato, dicendo: perché non abbiamo noi potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera, wow, se non con la preghiera e il digiuno. Vedete, qua sono nate tante teorie per cui se il demone non se ne va, allora devo fare la preghiera con digiuno. Ma io oggi voglio darvi un punto di vista molto fermo. È il cuore di questo messaggio, perciò voglio che lo possiate afferrare. Se ci sono tanti semi in competizione nel nostro giardino, questo vuol dire che tutti questi semi crescono nello stesso modo. Vuol dire che, in qualche modo, quando stiamo alla presenza di Dio, tutti questi semi vengono esposti. Ti faccio un esempio: tu sei in macchina e ti accade qualcosa, hai un atteggiamento verso qualcuno che magari non si è fermato allo stop o ti è passato davanti, ti ha fatto un segnaccio, e in quel momento lo Spirito Santo ti espone la tua reazione, che tu vorresti subito uscire con un segnaccio fuori e fare il segnale, dire una parola, tanto non ti vede nessuno, poi è un fratello quello che l'ha fatto. Che una volta mi è capitato a me con Nicolosi, che a una rotonda lui è passato col camion e io ho fatto e lui fa: pastore, ti stavo salutando. No, non è vero, non gliel'ho fatto il segno, però ci siamo salutati, perché non sai mai chi puoi trovare in mezzo alla strada. Però in quel momento che tu hai quella reazione, sapete cosa accade? Che lo Spirito Santo espone quel seme, cioè ti espone quel seme negativo. Cosa puoi fare? Devi essere veloce a pentirti e a sradicare quel seme. Se tutti i semi sono in competizione, cosa mi lascia fare a me lo Spirito Santo? Te lo mette davanti, e quando tu vedi quel seme che non è il seme giusto, lo devi prendere, lo devi stirpare, lo devi togliere. Ma sei tu che lo devi fare. Lo Spirito Santo te lo espone. Lo Spirito Santo ti dà la forza, ma sei tu che lo devi stirpare. Lo Spirito Santo non ti forzerà mai a fare qualcosa, ti dirà: questo è il seme negativo che sta influenzando tutti gli altri semi. Siete qui, chiesa? E quando sei in una situazione dove in chiesa si sta facendo un'offerta straordinaria e tu ti irrigidisci: no, vogliono i miei soldi, come se fossi ricchissimo, dico che dobbiamo rubarti i soldi. Lo Spirito Santo ti sta esponendo un'attitudine del tuo cuore. Ti sta esponendo un'attitudine che sta soffocando il seme della generosità, perché attraverso quella generosità Dio ti vuole ridare il 100% di quello che tu dai, perché Dio non ha debiti con nessuno. E cosa avviene? Che l'avversario ha seminato attraverso un video che hai ascoltato su YouTube dove c'è la verità assoluta. E c'era quel fratello che diceva: non andate in chiesa perché vi rubano i soldi, non andate in chiesa perché non c'è amore, non andate in chiesa. E infatti quello non va in chiesa, sta sempre su YouTube a dire le cose di fare o di non fare, ma in realtà non ti stai rendendo conto che quel seme, se tu gli dai ascolto e lo fai crescere, soffocherà quei semi attraverso i quali Dio ti vuole benedire. Date e vi sarà dato, non lo dico mica io, lo dice Gesù: date e vi sarà dato, vi sarà dato in buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Questo vuol dire che quando noi ci facciamo fregare dal seme che ci dice: ah, sono tutti ladri, cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo chiuso la strada al seme del dare, e Dio non ci può più benedire in quell'area. È duro quello che sto dicendo? Sì, sì, è molto duro. E se è duro e ti fa male, è esattamente quello che voglio. Perché è lo Spirito Santo che sta esponendo nella tua vita delle cattive attitudini che devono essere estirpate, che stanno soffocando tutti quei semi che sono destinati a crescere per la gloria di Dio. L'incredulità, preghiamo per quella persona, io ho visto una volta il fratello, gli ha detto che sarebbe guarito e non è guarito. E giudichiamo dal frutto. Siete qua, chiesa? Giudichiamo dal frutto. Ma se abbiamo detto all'inizio che la parola di Dio ha in sé tutto il potenziale di portare frutto e non si discute, ci rendiamo conto che a volte ci siamo lasciati fregare dall'avversario? Perché abbiamo detto, ah, il profeta lo ha detto e non è successo. E di chi è la responsabilità? Del profeta o di chi doveva far accadere quella parola? Guarda, gli ha detto al fratello Simone che sarebbe diventato un evangelista. E il fratello Simone invece ha tradito la moglie e si è sviato. Che profeta è? E che profeta è? Ma Simone può decidere di ricevere quella parola oppure no. Può decidere di essere attivato da quella parola oppure no. Può decidere di seguire quella parola e riconoscerla come parola di Dio e crescere nelle vie come evangelista oppure no. Da premettere che non si è lasciato con la moglie, giusto? E non l'ha tradito. Siete qua, chiesa? Lo so che sto dicendo questo messaggio, oggi non è un messaggio di coccole, è un messaggio molto duro, ma per farvi capire che non è la fede che non funziona, è l'incredulità che vi sta spegnendo la fede. Perché quell'uomo ha detto, io ci credo che tu puoi ogni cosa. Insomma, poco prima gli aveva detto, se tu puoi ogni cosa. E dice, se tu lo puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Io ci credo, ma aiutami nella mia incredulità. E noi cosa facciamo? Signore, ci credo che sono guarito. Ma aiutami in qualche modo, fammi sentire che sono guarito. Ma la fede non funziona così. La fede funziona che prima ci credo e poi lo vedo. Se ho bisogno di vederlo per crederci, allora non ho più fede. Perché nel momento che lo vedo, la fede non mi serve più, lo sto vedendo. Ah, sono guarito. Che grande fede che ho avuto. No, cioè, prima tu devi dire sono guarito. E poi, quando c'è il risultato, dici, ma io l'avevo già creduto da prima. Ma se io lo devo vedere, allora non è più fede. Scuoti la persona che è accanto e gli dici, allora non è più fede. Quindi il Signore ci fa vedere questi semi. La nostra saggezza è riconoscere questi semi. Saggezza è riconoscere questi semi, distinguere questi semi e togliere quelli che stanno soffocando quelli buoni. E se sei con me puoi dire amen. Allora qualcuno può dire, allora pastore, per sconfiggere l'incredulità mi ci vuole una fede più grande. Una fede più grande. No, ti serve una fede quanto un granello di senape. Ma ti serve che tu abbia solo quella e non abbia incredulità nella tua vita. Il problema è che ho tante altre piante che devo sradicare. Potere o autorità? Potere significa, dalla parola exousia, il diritto di fare e osservare. Il diritto. La potenza invece è la facoltà, è tutto quello che ti consente di fare e osservare. Quindi una cosa è il diritto, un'altra cosa è la forza per poter gestire quel diritto. È un po' come i poliziotti. La loro divisa rappresenta l'autorità, ma se non hanno una paletta in mano, te ne freghi. Quando vedi un poliziotto camminare per strada, magari dici, è un poliziotto. Poi quando lo vedi con la paletta, incredibilmente ti irrigidisci, da lontano. Non ha bisogno neanche di guardarti. Tu vedi la camionetta, quello con la paletta così, dietro la schiena, e comincia a sudare, anche se non hai fatto niente. Comincia a pensare, ma la droga dove l'ho messa? Aspetta. Oddio, come si chiama? La dolce chessina in polvere bianca, ma che cosa diranno? Comincia a pensare, ma il bollo? Siamo nel 2025, oddio. No, però, aspetta, l'assicurazione? Mia moglie la doveva pagare, non l'ha pagata sicuro. E comincia a sudare freddo, eppure hai visto solo una divisa, ma solo perché aveva la paletta. Hai pensato, oddio, quindi autorità e potenza. Secondo voi, questi discepoli avevano autorità e potenza? Ve lo dico io, sì. Erano stati mandati a due con l'autorità ed erano tornati dicendo: anche i demoni ci sono sottoposti. E Gesù ne ha presi non solo loro 12, ne ha fatti anche, ha preso altri 70 e 82 li ha mandati fuori e hanno fatto incetta di demoni. Sono scappati i demoni a destra e manca e tutti erano: i demoni ci sono sottoposti, anche i demoni fanno quello che diciamo noi. E forti di questo, quando andarono da quel bambino, andarono a liberarlo, ma non ci riuscirono. Sapete cosa hanno fatto? Non hanno inventato un'altra teologia. Non hanno detto: ah, sicuramente c'è il cessazionismo, cioè i miracoli erano solo per quel tempo in cui Gesù ci aveva dato quella direzione. No, non hanno inventato un'altra teoria. Sapete che fanno nelle chiese oggi? Se non c'è una guarigione, cominciano a dire: ma forse Dio non voleva, non è nel tempo di Dio, ma forse Dio ha un'altra cosa. No, Dio si è già espresso riguardo questo argomento: io sono l'Eterno che ti guarisco, e per le sue lividure voi siete stati guariti. Allora, se non accade, qual è il problema? È un problema di Dio, è un problema che dobbiamo agire nelle nostre vite per vedere se c'è incredulità ancora che sta soffocando la nostra fede. Non è un giudizio, è una colpa che ti sto dicendo. Non voglio che accada su di noi la colpa che sono malato. No, 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 no. Ma una responsabilità ce l'abbiamo. Quella di dire: Signore, perché non è accaduto? I discepoli non hanno creato un'altra cosa, sono andati in privato. Momento di preghiera, privato. Signore, perché non è successo? Ho pregato per quella persona. Invece di guarire è morta. Perché, Signore? Perché è accaduto? La Chiesa oggi non si chiede neanche più il perché. Io credo che dobbiamo salire di livello nel 2025. Noi dobbiamo andare a Dio e chiederci perché. E cosa dice Gesù? Questo tipo di demone, ma siamo sicuri che si stava rivolgendo al demone? Questo tipo di spirito non va via se non con la preghiera? Ma Gesù aveva pregato e digiunato poco prima. No, era stato al monte della trasfigurazione. E allora perché gli dice con la preghiera e col digiuno? Non bastavano l'autorità e la potenza che aveva già rilasciato nella loro vita? Queste domande non me le fate voi. Io me le faccio mentre leggo la Bibbia e dico: ma io non lo capisco questa cosa, Signore, ma lo devi spiegare. E mi fermo lì, perché dico: ma la devi spiegare questa cosa, io non posso rimanere così. Mi faccio una mia spiegazione. Che vuol dire con la preghiera e col digiuno? Stai alzando l'asticella, come dire, questo... voi non lo potevate fare, ci volevo io. Ma no, quello non è il cuore di Gesù, questo. Gesù non si innalza, anzi, gli ha dato autorità. Che cosa ci sta dicendo Gesù? E che è il cuore di questo messaggio e della preghiera col digiuno che stiamo facendo? Gesù gli sta dicendo: quanti semi ci sono nel vostro cuore? Quanti semi dovete estirpare? E dove li estirpate? Se non in una preghiera davanti a Dio, dove non guardate più i vostri bisogni, dove siete disposti a saltare il pasto, dove siete disposti a mettere tutto sulla bilancia per dire: Signore, perché questo non accade? E non muovervi da lì fino a che Dio non vi dice il motivo per cui non è accaduto. Cioè, essere disposti ad avere un appetito per tutte le cose che non puoi vedere. Questo è il digiuno, questa è la preghiera con digiuno. Essere disposti a mettere tutto nel piatto, perché tu dici: Signore, io devo capire perché questa cosa non è avvenuta. Se c'è qualche cosa nella mia vita che devo togliere, Spirito Santo, esponila, perché io sono disposto a estirpare tutti quei semi che stanno gareggiando contro la mia fede. In altre parole, Gesù gli sta dicendo: la vostra preghiera deve salire di livello. Non ci sono demoni che vanno via con una preghiera con digiuno. Il problema è che ci sono demoni che quando si rotolano a terra con i nostri occhi, non stiamo più con i nostri occhi su Gesù. La cosa più scioccante che mi sciocca di questa situazione, sapete cos'è? Che Gesù era impassibile. In altre parole, Gesù era così sicuro che nessun pensiero nella sua mente, nel suo cuore, provenisse in qualche modo o avesse origine dal nemico. Io ve lo dico in questi termini perché si parla di essere radicali e integri. Ogni volta che ci guardiamo Maria De Filippi, gloriosa lei, che cosa stiamo lasciando seminare nel nostro cuore? Che cosa? Cosa stiamo lasciando entrare nel nostro cuore? E la cosa che mi sciocca è che Gesù era perfettamente convinto che nella sua mente non ci fosse nessun pensiero che avesse avuto origine nella mente di Satana. In altre parole, io non ho semi nel mio giardino che concorrono contro la mia fede. Voi sì. Ecco perché c'è bisogno che voi entrate in uno stile di vita di preghiera con digiuno, perché Gesù non aveva né pregato né digiunato. Il suo era uno stile di vita. Era in quello stile di vita che quando vedeva qualcuno davanti a lui, per lui era guarito, perché la sua fede agiva. Quante volte preghiamo per le persone e diciamo: ma fratello, devi avere più fede. Ma Gesù guariva anche con la sua fede, senza neanche la fede delle persone, perché non c'era incredulità nella sua vita. Alza la tua mano e di: Signore, io voglio togliere ogni incredulità dalla mia vita. Seconda Corinzi 4:18. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Lo sguardo è fisso, non è uno sguardo ogni tanto, non è uno sguardo la domenica dalle 10:30 alle 13. Non è uno sguardo che aggiunge la domenica al giovedì, è uno sguardo fisso. E qualcuno pensa: mi pastore, devo camminare così, alle cose di lassù. No, tu sei qua giù, ma la tua mente, il tuo pensiero, il tuo cuore è rivolto alle cose di lassù. Allora cosa vuol dire? Che mentre sono al lavoro sono distratto? No! Quanti sono genitori qui? Pensate ogni giorno ai vostri figli? Sì, ma siete distratti da questo pensiero? O è un pensiero che avete messo lì con la graffetta quando sui social mettiamo a punta questo messaggio? Io penso ogni giorno ai miei figli, ma non è che sono distratto da questo e quindi non mangio più, faccio i miei bisogni dove capita perché sono distratto, sto pensando ai miei figli. Penso ai miei figli. Senti, ma è una settimana che non viene al lavoro, sto pensando ai miei figli. Siete qui? Avere lo sguardo rivolto alle cose di lassù vuol dire che io ho capito qual è la mia direzione, qual è la mia origine, dove sto andando, a chi sto aspettando, quali sono le priorità nella mia vita che ho messo in fila secondo questa visione che la Bibbia mi dà. Dove sto spendendo il mio tempo maggiormente? Questo è avere lo sguardo rivolto alle cose di lassù. Lavoro? Certo che lavoro. Ho dei figli? Certo che ho dei figli. Ho una casa e delle cose a cui pensare? Lo devi fare. Ci sono delle cose che sono lì, ma ci sono delle cose che sono appese. Il regno di Dio prima di ogni cosa. L'avanzamento del regno di Dio, la mia preghiera personale col Signore, crescere nella mia fede. Oh, ma il Signore mi ha detto che mi basta un piccolo granello di senape. Questa mattina il pastore mi ha detto questo, allora che devo fare? Devo estirpare ogni seme di incredulità che è stato piantato nella mia vita. Allora quando mi accorgo che quel seme di incredulità è stato piantato dalla Maria De Filippi, io Maria De Filippi la spengo perché ho questo potere di farlo. Il programma in TV, noi benediciamo Maria. Il programma in TV ha il potere di spegnerlo. Su quello è il potere, non ha il potere di non farti influenzare, ma è il potere di spegnere. Ho ascoltato tutto il giorno quelle canzoni di Marco Masini e di Claudio Baglioni. Com'è che la gioia è sparita dalla mia vita? Strano che sei riuscito ad arrivare in fondo. Io amo questi due cantanti, per questo lo dico. Ma li ascolto una volta ogni tanto, ma la mia gioia non può essere torturata dai semi che il mondo vuole darmi. La mia gioia deve essere preservata dalla felicità di stare nella sua presenza. Cari, il modo di affrontare l'incredulità è mettere i nostri occhi su ciò che è eterno.